Serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Questa sera torniamo alla serie che abbiamo avviato qualche settimana fa sugli album che 70 anni fa hanno caratterizzato un anno del jazz, il 1954. Uno degli album che più brillarono nel 54, che continuano a risaltare tra gli album di jazz usciti quell'anno nel giudizio della critica di oggi, è certamente Lester Young with the Oscar Peterson Trio. Prima di venire a Lester Young 1954, volevo confermarvi che lunedì prossimo, 13 maggio, presenteremo We Insist Live, la rassegna di cui Radio Popolare con piacere media partner, della etichetta discografica We Insist, che si svolgerà alla Casa delle Arti di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, sabato 18 e domenica 19 maggio. La presenteremo anche con la musica in diretta dal nostro auditorium di alcuni dei musicisti che prenderanno parte alla rassegna. Dovrebbero esserci Nino Locatelli al clarinetto, Andrea Grossi al contrabbasso, Cristiano Calcagnile alla batteria e non è escluso che ci sia anche Alberto Braida al pianoforte. Per quanto riguarda il programma della rassegna, che appunto lunedì presenteremo più diffusamente, sabato 18 a partire dalle 21 si esibirà il trio di Larry Hawkes, Mark Dresser e Vladimir Tarasov. La fama del sassofonista Larry Hawkes è soprattutto legata alla sua militanza in una importantissima storica formazione del post-free, il Rova Saxophone Quartet. Mark Dresser è uno dei più valenti contrabbassisti dell'ambito dell'avanguardia, lo ricordiamo fra anni 80 e 90, ma poi anche nel nuovo millennio, accanto ad Anthony Braxton. Il batterista e percussionista Vladimir Tarasov, nato in Russia e dal 68 residente a Vilnius, poi diventata capitale della Lituania, è stato fin dalla fine degli anni 60 uno dei protagonisti del jazz d'avanguardia nell'allora Unione Sovietica. E ricordiamo il trio Ganelin, Chekasin, Tarasov, che fu ad un certo punto scoperto anche in Occidente e fece epoca tra gli appassionati, dando la misura del livello e della maturità che il jazz d'avanguardia aveva raggiunto in Unione Sovietica. Poi si esibirà il duo di Alberto Braida e di Nino Locatelli e infine le due formazioni si fonderanno in un quintetto. Domenica 19, poi alle 17, si esibirà Pipeline con Nino Locatelli, Alberto Braida, Gabriele Mitelli, Sebi Tramontana, Luca Tilli, Andrea Grossi e Cristiano Calcagnile. Quindi alle 18 Andrea Grossi presenterà Access, nuovo album di Andrea Grossi Blend 3, più Jim Black e ci sarà appunto anche il bravissimo batterista statunitense. Alle 19 ci sarà un aperitivo e alle 20:30 si chiuderà con l'esibizione del duo Gabriele Mitelli e Rob Mazurek, Mazurek che ormai agli ascoltatori di Jazz Anthology dovrebbe essere piuttosto familiare e anche Mitelli è stato nostro ospite lo scorso anno. Mazurek e Mitelli presenteranno il loro album in duo Medea appena pubblicato dalla We Insist. Insomma, musicisti italiani e stranieri di tutto rilievo in una rassegna che è un raro caso di qualcosa che si muove in area milanese per quanto riguarda il jazz d'avanguardia e l'improvvisazione. Radio Popolare è contenta di essere della partita. I concerti sono ad ingresso libero su prenotazione. Per prenotarvi potete per esempio scrivere a weinsistrecords.com. Ne riparliamo lunedì. E veniamo intanto al nostro album di questa sera e ascoltiamo il brano di apertura Ad Lib Blues di Lester Young. Lester Young, sax tenore, Oscar Peterson, pianoforte, Barney Kessel, chitarra, Ray Brown, contrabbasso, J.C. Heard, batteria. Come dicevamo nelle settimane scorse, il 1954, 70 anni fa, è uno dei primissimi anni in cui comincia ad imporsi il formato dell'LP, cioè dell'album contenente diversi brani, brani che tra l'altro a volte cominciano ad essere anche di notevole lunghezza. Nelle puntate precedenti ci siamo occupati di Something Cool della cantante June Christy, di Louis Armstrong Plays W.C. Handy, che è stato anche un precoce esempio di una formula che con l'LP emerge, quella degli album tematici, di Jazz Goes to College di Dave Brubeck e di After Hours with Miss D di Diana Washington. Nel caso di Lester Young with the Oscar Peterson Trio, non si tratta all'origine, come nel caso degli album che abbiamo in precedenza trattato in questa serie, di un unico LP, ma si tratta sempre di un esempio della progressiva affermazione di questo formato. Se ricostruiamo esattamente, perché non è difficile confondersi, le cose dovrebbero essere andate così. Nel novembre del 52 Lester Young incide una serie di brani con il trio regolare di Oscar Peterson, cioè Peterson al piano, Barney Kessel alla chitarra e Ray Brown al contrabbasso e con l'aggiunta di J.C. Heard alla batteria. L'etichetta che pubblica queste incisioni è la Norgran, creata nel 1953 dal grande impresario e produttore Norman Granz, che poi nel 1956 crea la più famosa Verve, di cui la Norgran diventa parte. Nel giugno del 1954 la Norgran pubblica contemporaneamente due LP a 10 pollici, ciascuno con 4 brani, intitolati Lester Young with the Oscar Peterson Trio, volume 1 e 2. Il produttore è appunto Granz, l'estensore delle brevi note di copertina, che ci pare di capire vengono pubblicate identiche su entrambi gli album, è Nat Entoff, uno dei più importanti critici dell'epoca e poi anche per diversi decenni ancora. Il disegno di copertina è del grande David Stone Martin. Nell'agosto del 54 la Norgran pubblica un altro LP, che questa volta è un LP a 12 pollici, cioè un LP come siamo correntemente abituati a pensarlo noi, cioè un LP col diametro di 30 cm. Questo nuovo LP di Lester Young si intitola The President, che era il soprannome, anche abbreviato in Press, che gli aveva dato la sua grande amica Billie Holiday. L'album comincia con altri 4 brani incisi nel 52 in quintetto con Oscar Peterson ed è completato da altre incisioni del 50 e 51 realizzate con John Lewis al piano e, a seconda delle sedute, con musicisti differenti al contrabbasso e alla batteria. 2 anni dopo, nella primavera del 56, la Norgran pubblica in un unico LP a 12 pollici i brani che erano stati pubblicati nel 54 nei due LP a 10 pollici e intitola l'album The President Plays with the Oscar Peterson Trio. La rivista specializzata Billboard segnala l'uscita scrivendo appunto: un'altra ristampa su vinile a 12 pollici a $3.98 precisa. Evidentemente questo ci dice che in quel momento ci doveva essere un trend di riproposte su un unico LP di album che erano stati originariamente pubblicati in 2 volumi. Dunque Billboard scrive un'altra ristampa su vinile a 12 pollici di 2 completi album precedentemente pubblicati su 10 pollici. Concludiamo segnalando che nel 97 i 12 brani incisi da Lester Young con Peterson più un paio di bonus sono stati raccolti dalla Verve in un unico CD intitolato, come i 10 pollici iniziali, Lester Young with the Oscar Peterson Trio e riprendendo per la copertina la cover del primo dei 2 10 pollici. La successione dei 12 brani rispecchia l'ordine di apparizione dei brani nei 2 10 pollici e dei primi 4 brani dell'LP The President. Ci perdonerete questa ricostruzione un po' pedante, ma volevamo essere il più possibile precisi e poi ci interessava anche segnalare nell'affermazione in quegli anni del formato del LP questa dinamica del passaggio dal 10 al 12 pollici con relative ristampe. Torniamo a quello che era originariamente il primo volume di Lester Young with the Oscar Peterson Trio e ascoltiamo il secondo brano, lo standard I Can't Get Started. Thank you. Alla pubblicazione dei due album nel 1954, Billboard ne segnala l'uscita scrivendo: «È passato parecchio tempo da quando Press ha mostrato al sax tenore un lavoro più avvincente di quello che propone in questi due LP con l'Oscar Peterson Trio, consistente di Peterson, Barney Kessel e Ray Brown. Il suo lavoro al sax tenore in queste nuove incisioni è più eccitante e swingante che mai, e i suoi fan possono stare sicuri di rimanerne entusiasti. E in tutti i brani emerge l'elegante lavoro del trio di Peterson, con il pianista che approfitta dell'opportunità di mostrare la sua statura musicale di primo livello. Seguiamo sempre l'ordine dei brani negli album originari ed ecco un altro standard, Just You, Just Me. Thank you. Lester Young è stato una delle figure fondamentali per quanto riguarda l'arte del jazz e l'evoluzione del jazz. È stato uno dei tre grandi sax tenori affermatisi prima della svolta moderna del jazz negli anni 40. Gli altri due sono stati Coleman Hawkins e Ben Webster, tre giganti sulla scena del jazz. L'influenza che Lester Young ha avuto sulle successive generazioni di sassofonisti è stata incalcolabile. Basti pensare ad un gigante a sua volta come Stan Getz, anche lui un sax tenore, ma Lester Young ha influenzato anche il giovane Charlie Parker, che poi ha fatto furore con un altro taglio di sax, il sax alto, e che apparentemente nel suo stile bebop veloce e anfetaminico sembrerebbe non avere molto in comune con Lester Young. Young era nato nel 1909 nel Mississippi in una famiglia afroamericana di musicisti ed era cresciuto vicino a New Orleans. Negli anni 30 si stabilisce a Kansas City, il suo talento viene rivelato dall'orchestra di Count Basie, cioè da quella che sarà la migliore orchestra nera dell'era dello swing. Young si caratterizzò con uno stile più morbido, più soffice e disteso rispetto a quello invece più muscolare di Coleman Hawkins. Si potrebbe dire che Young è stato un musicista cool ante litteram, e fra l'altro a quanto pare fu proprio lui a popolarizzare l'uso tra i musicisti del termine cool. Negli anni 30 a New York diventò grande amico di Billie Holiday, la loro relazione fu a quanto pare esclusivamente platonica. Fu lui a soprannominarla Lady Day. Nel 40 Young lasciò la band di Count Basie, dove tempo dopo tornò per un certo periodo. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu arruolato e utilizzato come semplice soldato e non come musicista. per possesso di marijuana e di alcol, fu mandato davanti alla corte marziale, condannato e passò un anno in condizioni di detenzione prima di essere congedato, un'esperienza per lui traumatizzante. Dopo la guerra fu cooptato da Norman Granz nei pacchetti di musicisti della popolare formula Jazz at the Philharmonic, ideata dal produttore, e in questi assortimenti di musicisti allestiti da Granz fu regolarmente inserito per una dozzina d'anni. Nel frattempo Young fu protagonista di pregevoli incisioni a suo nome con piccoli gruppi. Negli anni 50 la sua arte mostrò segni di declino, assieme al peggioramento del suo alcolismo, delle sue condizioni di salute e psicologiche. Ma non è mancato chi ha ritenuto che negli anni 50 Lester Young, quando era in forma, fosse addirittura più profondo dell'Lester Young degli anni 30. In ogni caso, gli album del 54, con le incisioni con Oscar Peterson realizzate nel 52, sono tra i momenti migliori dell'ultima fase della sua carriera. Lester Young morì nel marzo del 59 a soli 49 anni. La sua grande amica Billie Holiday morì solo 4 mesi dopo. Torniamo agli album del 54 e ascoltiamo il quarto brano del primo 10 pollici. È un altro standard, Almost Like Being in Love. Thank you. Vediamo anche a che punto della sua carriera era nel 52, all'epoca di queste incisioni, Oscar Peterson, un pianista che non ha suscitato un entusiasmo unanime nella critica, ma in ogni caso un fuoriclasse del pianismo jazz e un protagonista tra i più popolari di questa musica. Peterson era di più o meno 16 anni più giovane di Lester Young, era nato nel 25, dunque aveva 26-27 anni al momento di queste incisioni. Era nato in Canada in una famiglia di immigrati neri dalle Indie occidentali, era stato un enfant prodige del pianoforte ed era stato scoperto nella seconda metà degli anni 40 da Norman Granz, che alla fine del decennio aveva lanciato la sua carriera. Quando lo troviamo con Lester Young, Peterson è fresco di costituzione del suo trio. Nel 50 Peterson aveva cominciato a lavorare con il contrabbassista Ray Brown, contrabbassista straordinario. Ricordiamo che in quegli anni Brown è il contrabbassista originario del Modern Jazz Quartet. Peterson e Brown lavoravano in duo oppure in trio con un batterista. Poi il batterista fu sostituito da un chitarrista, Irving Ashby, che proveniva dal trio di Nat King Cole. Dopo qualche tempo Ashby fu rimpiazzato da Barney Kessel e questo fu l'inizio dei fortunatissimi piccoli gruppi di Oscar Peterson. Peterson mantenne la formula piano, chitarra e contrabbasso fino alla seconda metà degli anni 50, quando Herb Ellis, che aveva sostituito Kessel, se ne andò e Peterson non ritenne di avere a disposizione una sostituzione all'altezza e passò alla formula piano, basso, batteria. Poi negli anni 70 tornò al trio piano, chitarra, contrabbasso. Andiamo al secondo dei due album usciti nel giugno del 54. Il brano di apertura è il popolarissimo Tea for Two. Thank you. Barney Kessel era nato nel 23, dunque era più o meno della stessa generazione di Oscar Peterson. La sua era una famiglia di ebrei, il padre era immigrato negli Stati Uniti dall'Ungheria. Negli anni 40 Kessel aveva incontrato il linguaggio del jazz moderno e aveva inciso anche con Charlie Parker. Ma potremmo dire che forse il decennio di Kessel sono proprio gli anni 50, quando Kessel, che era intanto entrato nell'orbita di Norman Granz, si distingue come un chitarrista emblematico del jazz moderno e diventa anche notevolmente popolare. Proprio nel 1954 dell'uscita di questi album, Kessel pubblica un album personale che fu anche quello uno degli album caratterizzanti del 1954 e che cercheremo, lo meriterebbe, di considerare in questa serie. Poi Kessel ne fece di ogni, costituì un popolare trio con Ray Brown, il contrabbassista che incontriamo in queste incisioni, e con Shelly Mann alla batteria, che realizzò alcuni fortunati dischi. Più avanti Kessel suonò addirittura come ospite di lusso con gruppi pop rock, fra gli altri i Monkees e i Beach Boys, eccetera eccetera. Procediamo con i brani, altro standard, There Will Never Be Another You. Mm-hmm. Vi abbiamo ormai abbondantemente detto un po' tutto quello che c'era da dire per inquadrare questi album del 54 e andiamo verso la conclusione della nostra trasmissione con un altro standard Indiana dal secondo 10 pollici uscito nel giugno del 54. Vediamo cosa scrive Billboard nel 56, segnalando la ristampa dei due 10 pollici del 54 nel 12 pollici intitolato The President Plays with the Oscar Peterson Trio. Il presidente naturalmente è il sax tenore Lester Young, proposto qui in alcuni dei suoi migliori sforzi degli anni recenti. Tutti accreditano a Young lo stile moderno, cool, del sax tenore, ma, aggiunge amaramente Billboard, mollano, o forse la traduzione potrebbe essere proprio buttano, i loro soldi per quelli che sono venuti dopo e che sono andati oltre il maestro. Le vendite, aggiunge sempre amaramente Billboard, dovrebbero essere modeste, ma il nome di Peterson potrebbe aiutare. Quali che nel 56 siano state le vendite, in ogni caso queste incisioni hanno resistito al passare del tempo e rimangono dei classici. Noi ci lasciamo per questa sera con l'ultimo dei brani del secondo 10 pollici, On the Sunny Side of the Street. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23, con in diretta dal nostro auditorium alcuni dei musicisti che sabato 18 e domenica 19 saranno protagonisti della rassegna di We Insist.